Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Cari amici delle comunità italiane nel mondo, un saluto da parte di Walter Martinelli in cabina di regia e da parte di Giacomo Schivo che vi sta parlando. Benvenuti a questa nuova puntata di Confidenziale. I Magic Moments che andremo a rivivere quest'oggi saranno quelli dell'anno 1973. Un anno un pochino particolare, devo dire la verità, fra poco vi spiegheremo il perché. Innanzitutto, invece, mi devo scusare perché, come sentite, ho la voce un pochino bassa e costipata perché sono raffreddato, pazienza, mali di stagione. Cominciamo con una bella canzone del 1973. La cantava Marisa Sannia, ve la ricordate? Bellissima, biondissima, alta, slanciata. Aveva cominciato ad avere successo nel 1967 con Casa Bianca e in quel 1973 porta in classifica il brano Ricordo una canzone, che a dispetto del titolo è una delle sue canzoni meno ricordate, immeritatamente a dir la verità. E allora cerchiamo di riascoltarla ora per ritornare nelle atmosfere di quel 1973.
Ti ricordi una canzone che parlava di un amore? Non ricordo le parole. Perché
Nel 1973 il Festival di Sanremo si svolse al Salone delle Feste del Casinò dall'8 al 10 marzo e fu condotto da Gabriella Farinon, affiancata poi nella serata finale da Mike Bongiorno. La curiosità, la dietrologia qual è? È che la Rai trasmise alla radio tutte e tre le serate, mentre in TV andò solo la finale. E c'è un'altra bella dietrologia, perché benché fosse irradiata in Italia in bianco e nero, si trattò della prima finale del Festival di Sanremo registrata dalla Rai con telecamere a colori e incisa su un nastro magnetico. La circostanza rimase sconosciuta per quasi 44 anni, fin quando a fine del 2016 la televisione della Repubblica Ceca restituì alla Rai una copia a colori del festival che figurava nell'archivio della sua progenitrice, la televisione della Cecoslovacchia. Venne diffusa in differita nel 1973 appunto dalla televisione della Cecoslovacchia. Noi nel 2016 riuscimmo a riavere quella copia e fu uno shock molto divertente, molto positivo, riuscire a vedere tutta quella finale del festival a colori. Chi vinse? Vinse Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più, ve la ricordate? Al secondo posto Peppino Gagliardi, al terzo Milva. Dobbiamo ricordare come curiosità che fu il primo festival condotto per le prime due serate da una donna sola, Gabriella Farinon, come ho detto prima. Perché Mike Bongiorno ha presentato insieme a lei solo la serata finale? Non c'è nessuna dietrologia, è solo che lui durante la settimana era impegnato con il quiz a premi Rischia Tutto dagli studi di Milano e quindi la Rai aveva deciso che era molto più importante mandare in onda il Rischia Tutto pur invece che mandare Mike Bongiorno a Sanremo per tre serate. Sapete che in quel festival ci furono diversi esordienti che poi negli anni seguenti avrebbero avuto parecchio successo, chi in un campo, chi nell'altro. Ad esempio Gilda Giuliani, ad esempio le figlie del vento, ve le ricordate, che portarono a quel festival Sugli sugli bane bane, tu mi scugli le banane. Ma c'era anche come esordiente per esempio Christian De Sica, che all'inizio si dedicò alla canzone, poi ebbe questa grande carriera nel mondo della recitazione. Un altro esordiente era Drupi, che porta al festival la canzone Vado via. Arriva ultima, non accede alla finale, però, oh ragazzi, è diventato uno dei più grandi successi della storia della musica leggera italiana.
Vado, questa volta ho deciso che vado, ma perché non me l'hai detto tu?
Vado via,
Verso la fine del 1973 piomba nelle case di tutti gli italiani attraverso i servizi radiofonici e televisivi una nuova parola che diventerà tristemente familiare in quell'anno 1973 e poi fino al 76. La parola era austerity e così a fine del 73 iniziano le domeniche a piedi o in bicicletta perché c'è la crisi del petrolio, bisogna risparmiare petrolio, benzina, bisogna risparmiare anche elettricità. Vi ricordate? Ecco a voi come viene raccontata questa crisi del petrolio da un bellissimo servizio della RAI.
Solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.
E a un certo punto ci trovammo a pedalare. Tutti indistintamente, giovani, anziani, bambini, chi ha vissuto quel periodo ha in mente un'immagine precisa, un'Italia che pedala nel segno di un'indelebile definizione, austerity. Siamo agli sgoccioli del 73 e le domeniche a piedi diventano il simbolo di una crisi che dalla guerra nei paesi arabi, dal rincaro del petrolio, finisce per investire le illusioni di un intero continente. L'Italia è chiamata ad un passaggio complesso, ad un'inversione di rotta della sua recente storia consumistica. Il boom economico l'ha avviata ad un benessere fatto di cose possedute più che costruite, nel quale la convinzione è che l'avere sia in sé felicità e l'acquisto un moltiplicatore di denaro in grado di renderlo infinito. Il risveglio è dunque brusco. Mentre il prezzo del petrolio cresce del 400%, la benzina del 10%, il gasolio da riscaldamento del 60%, certezze e abitudini crollano, aprendo la strada ad una sensazione che si credeva archiviata per sempre, quella della vulnerabilità. La nuova parola d'ordine è appunto austerity, un termine anglosassone sconosciuto ai più che comincia a circolare tradotto di fatto dalle restrizioni decise dal governo Rumor. Gli uffici pubblici devono adottare l'orario continuato per fermarsi alle 17:30, i negozi chiudere tassativamente alle 19 con obbligo di spegnere insegne e vetrine, teatri, cinema e trasmissioni televisive alle 23. L'illuminazione stradale viene ridotta del 40%, la temperatura massima del riscaldamento nelle abitazioni portata a 21 gradi. Nascono le famosissime domeniche a piedi. Dal 2 dicembre del 73 il divieto ad utilizzare mezzi privati per gli spostamenti in tutti i giorni festivi è assoluto, le multe severissime e oscillano dalle 100.000 lire al milione. Ed eccola dunque l'immagine simbolo dell'Italia in piena austerity. È un paese che tira di nuovo la cinghia e pedalando arriva fino alla primavera. È a marzo del 74, infatti, che si fanno i primi conti e si scopre che tra deroghe a forze dell'ordine, mezzi di soccorso, taxi, giornalisti, diplomatici, non si è risparmiato quasi nulla e si passa alle domeniche alternate. Qualche mese, il tempo di arrivare all'estate e la bicicletta è archiviata, anche se la crisi è ancora lì e per un po' la si continua a chiamare austerity, perché, come spiegò un umorista del tempo, in inglese si soffre meno.
Questa crisi del petrolio e dell'energia elettrica portò anche al cambiamento di abitudine per il pubblico televisivo. Infatti le trasmissioni dovevano sempre finire prima della mezzanotte per risparmiare appunto energia e quindi anche i grandi show del sabato sera vennero cancellati. Fu il primo anno che Canzonissima andò in onda la domenica pomeriggio e non più il sabato sera. Presentavano Pippo Baudo e una giovanissima attrice che da quell'anno sarebbe diventata molto molto nota, Mita Medici. La regia era di Romolo Siena con la direzione musicale del maestro Pippo Caruso. Autori grandiosi, perché Dino Verde, Marcello Marchesi, Sergio Paolini e Stelio Silvestri. Quindi uno show meraviglioso. La sigla introduttiva, molti di voi la ricorderanno, era cantata proprio da Mita Medici e si intitolava Ruota Libera. Con questa edizione Canzonissima, oltre a essere trasmessa per la prima volta la domenica pomeriggio, presenta una novità costituita dalla presenza in gara dei gruppi musicali, e allora venivano chiamati complessi, vi ricordate? Ecco, solo nel 1973 per la prima volta vennero ammessi alla trasmissione. Chi vinse? Vinse Alle Porte del Sole, brano interpretato da Gigliola Cinquetti, che grazie all'affermazione guadagnò l'accesso all'Eurofestival del 74, l'anno dopo, in qualità di rappresentante dell'Italia. Al secondo posto si classificò Mino Reitano con la canzone Se tu sapessi, amore mio. E adesso noi, per farvi riascoltare qualche brano della canzonissima di quel 1973, vi proponiamo questo bellissimo estratto della trasmissione che abbiamo rispolverato dai nostri archivi.
Buona domenica a tutti, siamo arrivati alla prima domenica di novembre, quinto appuntamento con Canzonissima. Oggi si chiude la prima fase del nostro teletorneo. Ancora 7 cantanti sono pronti a vostra disposizione per ricevere il vostro voto, il voto da parte del pubblico attraverso le cartoline e da parte delle giurie interne qui del Tele Vittorie. Gianni Nazzaro, Olietta Berti, Albano, Ombretta Colli, Donatello, Little Tony, Giovanna. Eccoci, abbiamo visto i cantanti di oggi, sono tutti big, quindi sì. Si prospetta una gara quanto mai accanita oggi.
Sì, senti Pippo, però abbiamo detto i cantanti che hanno passato il turno della scorsa.
È vero, settimana. Grande dimenticanza, non abbiamo dato la notizia, bella, ma forse già l'hanno avuta attraverso l'edizione di Mezzogiorno di Canzonissima.
Ma ricordiamo.
Cioè, sì, i 5 cantanti che hanno superato il turno, 5 cantanti della scorsa volta. Chi sono questi cantanti?
Sono Ivianella, Gigliola Cinquetti, Mino Reitano, Lando Fiorini e Fausto Leali.
Bene. Abbiamo dato questa bella notizia e iniziamo subito con la prima canzone allora, subito in gara oggi, immediatamente in gara.
Chi è che canta? La prima canzone è Allegria, canta Gianni Nazzaro.
Allegria! Attenzione! Battaglione! A ritto padrone, non c'è ragione, da ne guai e preoccupazione.
Noi siamo nati con due camise, chi campa a Napoli sta in paradiso. E noi che faccia doce e amare un pietto, cantammo sta canzone per dispietto. Codri che balla, osce da vaiasse, caga a cavello, e o putibù, co sole e comare che fantasia, chi stio paese dall'alleria. Alleria, 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 padrone, tenite giurito giardino, scusate se dal vostro panorama dite panna pisa, una pezza e una camisa, una tuta e una sottana. Alleria, 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 voi che dormite a stritto con Maria, scusate, ma che va stringita a fa, si tiene l'occhio chiuso, può dicere che o cuore vola do prima amore. Noi che faccia doce e amare un pietto, cantammo sta canzone per dispietto, e codri che balla, usce da vaiasse, caga a cavello, e o putibù, sole e comare che fantasia, chi stio paese dell'alleria. Alleria, 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 padro, ma bruta è stata una cambiata, e tengo sulla chitarra per papà, che va via da fa, se non tenete cuore, non siete suonatore. Alleria, non fanno sulle sante, no, non mi avere e sa ce fa morire. So giorni che non mangio e sto contento e canto e beh, pur io so sante. E sto contento e canto, e beh, pur io so santa.
Dopo l'allegria di Gianni Nazzaro arriva la dolcezza. La dolcezza con la canzone Quando l'amore diventa poesia, canta Orietta Berti.
Diventa poesia, la mia voce sarà una lacrima di nostalgia. Non ti chiederò mai perché da me sei andato via. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti piano lo sai, io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Tristezza che in me questa notte sarà melodia. Piango ancora per te, anche se ormai è una follia. Non ti chiedo perché adesso tu non sei più mio. Per me è giusto tutto quello. Piano lo sai, io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Io ti
benissimo. Noi dal quiz torniamo alla canzone, a una canzone dedicata a tutte le Marie d'Italia. La canzone di Maria, canta Albano.
Non credo in un'altra Maria, non posso sbagliarmi, lo so. C'è una storia che gira in paese, è una storia che parla di te. Qui la gente ne parla da un mese, sei la gente in campagna con me. Mi ricordo arrivasti in corriera con la faccia pulita che hai, e noi uomini al bar quella sera si rideva più allegri che mai. Maria, 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 il solo ricordo che ho. Non credo in un'altra Maria, non posso sbagliarmi, lo so. pomeriggio di sole italiano e ci siamo incontrati io e te. Sia in sorriso papaveri e grano, son caduto sull'erba con te. Ora dicono che mi hai lasciato, sei tornata per sempre in città.
Canta Ombretta Colli.
Il muratore fabbrica palazzi, ma la sua casa non può fabbricare. Dormire. Il muratore fabbrica palazzi, il muratore fabbrica palazzi.
E questo era un nutrito estratto della canzonissima del 1973, un cantante che non partecipò a canzonissima quell'anno, ma che cominciò ad avere un enorme, strabiliante, strepitoso successo presso tutto il pubblico delle ragazzine, fu il mitico Claudio Baglioni. Claudio Baglioni che quell'anno era in tutti i jukebox con questo allegro brano che si intitolava Viva l'Inghilterra.
Prego, sali, sali pure, no, non mastico l'inglese, I don't speak, so solo giusto qualche frase. È carina da morire, quanta roba porca loca, la Camilla, yes, my car, qui mi si sbraca. Ride pure se non ha capito niente, le lenticchie sul nasino un po' all'insù, i capelli un po' arruffati, senza trucco, senza inganno, sacco a pelo, scatolette, gira il mondo tutto l'anno. E poi c'ha una bronzatura che ti frega anche un bagnino, io al contrario sembro proprio un latticino. Do you smoke, vuoi sigaretta, che ti ridi, vuoi fumare, mi fa gola, non capisce, ma è un amore. Cosa pensi dell'Italia? Do you like, come si dice? Come nome le starebbe bene Alice? Poi sorride, ride, poi sorride ancora. Penso che mi ha preso proprio in simpatia. Faccio un po' di mano morta, lascio un po' le cose a caso, l'avvicino dolcemente senza darci un grande peso. Sotto un sole da deserto, sull'asfalto arroventato, il mio viaggio è cominciato insieme a lei.
Viva, viva, viva l'Inghilterra, pace e nostro amore, libertà. Viva, viva, viva l'Inghilterra, ma perché non sono nato là?
Grazie della collanina, thank you, grazie, grazie tante, please mi reggi un attimino tu il volante. Lady V, Lady V, scusa tanto la pronuncia, con la scusa le do un bacio su una guancia. La mia mano sotto la sua camicetta, lei mi guarda poi non mi sorride più, mi fa segno di fermare, prende tutte le sue cose, quindi un gesto come dire, facci solo quel paese. Ho sbagliato qualche cosa, boh, forse un pelo d'etichetta, ma non era la regina Elisabetta.
Viva, viva, viva l'Inghilterra, pace con mio amore, libertà. Viva, viva, non sono nato là, ma chissà.
Qualcuno ci ha scritto chiedendo se fosse possibile durante le nostre chiacchierate confidenziali parlare anche della cronaca spicciola di quello che succedeva non solo nel mondo dello spettacolo o nel mondo del gossip. Ebbene, siccome sapete che per noi i desideri dei radioascoltatori sono ordini, vi facciamo ascoltare adesso il telegiornale del Nazionale delle ore 17 del giorno 13 novembre 1973. Riconoscerete la voce della conduttrice, una delle grandi signore della televisione, l'indimenticabile ed indimenticata Bianca Maria Piccinino.
Thank you. Buonasera. La nebbia e i gravi incidenti di traffico che ne conseguono sono di nuovo purtroppo di attualità. Oggi è il secondo giorno di nebbia fittissima in molte zone della Lombardia. La visibilità nelle prime ore del mattino era in alcuni tratti di appena 10 metri. Sono accaduti degli incidenti con morti e feriti. L'autostrada Milano-Torino è rimasta chiusa per parecchie ore. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti, l'aeroporto di Linate è chiuso. Le previsioni per le ore serali, per adesso, tra poco, sono di nebbia fittissima. Romano Battaglia ci ha mandato da Milano un servizio sugli incidenti dell'autostrada.
L'autoambulanza corre sull'autostrada Milano-Torino nei pressi di Arluno, dove stamani a causa della fitta nebbia sono accaduti numerosi incidenti, alcuni dei quali gravi. Nelle due corsie ci sono stati 18 tamponamenti con 114 automezzi coinvolti, tra cui un pullman di linea che è andato a schiantarsi contro un autotreno. I morti sono 3, i feriti 54, alcuni dei quali ricoverati con prognosi riservata. Questo è soltanto il bilancio di un tratto di autostrada tra Boffalora e Rho sulla Milano-Torino. Purtroppo, in un giorno di nebbia, il bilancio degli incidenti è spesso destinato a salire. Queste immagini dovrebbero far riflettere, dovrebbero convincere a viaggiare con prudenza, dovrebbero scoraggiare ad usare la macchina tutti coloro che non ne hanno una stretta necessità. È bastato un tamponamento fra due auto stamani per causare l'irreparabile. Nello spazio di 20 minuti si sono urtati 114 automezzi, 3 persone sono morte, 54 sono rimaste ferite.
La nebbia ha provocato un grave incidente anche nel Veneto. Nel Polesine, a causa della ridottissima visibilità, tra Cavegni e Boccasette, una utilitaria con a bordo un giocatore di calcio 20enne e la sua fidanzata 19enne si è schiantata contro un'automobile guidata da un agricoltore di 30 anni. I due uomini sono morti all'istante, mentre la ragazza è stata ricoverata all'ospedale di Contarina con prognosi riservata. Solo verso mezzogiorno si sono risolti nella zona i fitti banchi nebbiosi che in questi giorni hanno arrecato tanti ostacoli al traffico stradale.
Veniamo ora alle notizie di politica estera. La notizia più importante è che Henry Kissinger a Pechino è stato ricevuto poche ore fa dal presidente Mao, con cui si è trattenuto a colloquio per più di 2 ore. La notizia sembra confermare l'impressione che le conversazioni fra cinesi e americani si stiano svolgendo in modo soddisfacente. Tra i principali argomenti discussi ci sarebbe quello di un graduale ritiro di tutte le forze americane dal sud-est asiatico, ed infatti si è appreso che Kissinger andrà a Seoul, nella capitale della Corea del Sud, subito dopo la sua visita a Tokyo, che compirà di ritorno dalla Cina, cioè domani. Il segretario di Stato americano è il solo uomo politico al mondo che sia stato ricevuto per 3 volte dal presidente Mao, 2 volte nello stesso anno, cioè adesso, e poi in febbraio, e la fotografia che vedete infatti si riferisce a quell'incontro, e che è avvenuto durante il 5º viaggio che Kissinger faceva in Cina, quando erano stati aperti uffici di collegamento cinesi e americani. Prima di incontrarsi con Mao, Kissinger ha avuto oggi un lungo colloquio col primo ministro cinese Chou Enlai. È il 3º colloquio dall'arrivo del segretario di Stato americano a Pechino. E veniamo ora al Medio Oriente. Dopo aver firmato ieri l'accordo di tregua, di cui vedremo ora le prime immagini, il generale Yariv, il vice capo di Stato Maggiore israeliano, e il generale Mohammed Kamari, capo dell'ufficio operazioni egiziane, si sono incontrati oggi sulla strada che unisce il Cairo al canale di Suez per cominciare le trattative affinché questo storico accordo venga attuato praticamente. L'incontro è durato 4 ore, su cui non si sa nulla, e è venuto nella grande tenda circolare dove ieri era stato firmato l'accordo preparato da Kissinger. Eccola qui la tenda, che presenta alcuni punti sui quali si prevedono lunghe controversie. E specialmente le controversie sono sulle zone da cui le rispettive forze armate devono ritirarsi e sullo scambio dei prigionieri e il rimpatrio dei feriti. Su quest'ultimo punto, gli egiziani hanno comunicato che consegneranno entro qualche giorno le liste complete dei prigionieri israeliani. Ora una notizia spaziale. La NASA ha dato oggi il via per il lancio del terzo equipaggio del laboratorio orbitale Skylab, fissato per giovedì prossimo alle 15.36 ora italiana. Gli astronauti dello Skylab 3, Carl, Gibson e Poguk, da sinistra a destra nella telefoto, sarebbero dovuti partire il 10, ma un inconveniente riscontrato nelle alette di stabilizzazione del Saturno 1B ha costretto i tecnici a rinviare il lancio di 5 giorni. La riparazione del danno, ha dichiarato il direttore del programma Schneider, procede bene, per cui non saranno necessari ulteriori invii. I tre astronauti intanto, dopo aver concluso l'addestramento nei simulatori del centro spaziale di Houston nel Texas, si trasferiranno domani in aereo a Cape Canaveral. La loro missione a bordo della grande casa del cielo che gira intorno alla Terra ormai da circa 6 mesi dovrebbe essere la più lunga nella storia dei voli spaziali, cioè dovrebbe durare 85 giorni. Torniamo ora alla cronaca dall'Italia con un servizio di Giancarlo Carcano della nostra redazione di Torino.
'1943, dopo Napoli, Villa Rossola, mentre il movimento antifascista italiano non dava ancora una risposta all'interrogativo aspettare o agire, l'8 novembre 1943 la grande maggioranza della popolazione di Villa Rossola si sollevò contro i nazifascisti. Per 2 giorni la cittadina si oppose agli attacchi armata di una sola mitragliatrice e di pochi fucili e pistole. Poi i tedeschi attaccarono con gli aerei e con una colonna blindata facendo 4 morti. La resa fu inevitabile, spietata la rappresaglia. 6 fucilati subito, 2 15 giorni dopo, altri deportati a Mauthausen. Ma l'episodio non restò isolato, indicò la strada da prendere. Un anno dopo nasceva il governo provvisorio della Repubblica dell'Ossola. Sentiamo le testimonianze del comandante partigiano Giovanni Zaretti e quindi del professor Piero Fornara, primo prefetto della Liberazione a Novara.
Fu l'inizio poi della resistenza nell'Ossola sulle basi appunto del gruppo costituitosi l'8 novembre. Si creò poi, si costruì poi quella che divenne la 83esima Brigata Garibaldi, che contribuì alla liberazione dell'Ossola e quindi alla creazione della Repubblica dell'Ossola.
Che ha vissuto 40 giorni eroici creando le premesse della Costituzione italiana con la Costituzione della Prima Repubblica Ossolana, che fu la prima terra libera in contatto con la Svizzera e in contatto col mondo europeo.
30 anni dopo Villa Rossola ha ricordato l'insurrezione. Sono affluite migliaia di persone da tutti i comuni ossolani. Sono sfilati in corteo, hanno assistito a una messa in suffragio delle vittime, hanno ascoltato il discorso commemorativo del sindaco di Milano Aldo Agnasi, che fu partigiano proprio in queste zone con il nome di Battaglia Iso. Agnasi ha sottolineato che l'insurrezione di Villa Rossola segnò una svolta decisiva. Dimostrò che ci si poteva opporre alla forza bruta alzando la bandiera della ragione e del diritto. 4 partigiani hanno ricevuto medaglie d'oro. Caro fratello Giovanni, non posso nasconderti che fra mezz'ora sarò fucilato, però ti raccomando le mie bambine. Cara mamma, io sono rassegnato alla mia morte e muoio tranquillo con l'anima tesa a Dio. Così scrivevano i familiari prima di affrontare il plotone d'esecuzione, 2 dei cittadini ossolani condannati a morte. Sull'insurrezione di Villa Rossola sono stati svolti temi in tutte le scuole della cittadina. Decine di ragazzi hanno partecipato a un concorso per il bozzetto di un francobollo commemorativo della Repubblica Partigiana dell'Ossola.
Veniamo ora alla vicenda di Paul Getty. L'orecchio destro, arrivato per posta ad un giornale romano per dimostrare che il rapimento di Paul Getty non era uno scherzo, è stato sottoposto a vari esami all'Istituto di Medicina Legale, in particolare per appurare se il padiglione auricolare sia stato reciso ad una persona ancor viva o meno. Inoltre si dovrà accertare il gruppo sanguigno e confrontarlo con quello dello scomparso. La madre del ragazzo ha lanciato attraverso lo stesso giornale a cui era stato mandato il macabro reperto un appello implorando i rapitori che hanno chiesto 1 miliardo di lire per il riscatto di mettersi subito in contatto telefonico con lei. E ora torniamo ai filmati di cronaca sempre dall'Italia.
Queste le immagini del crollo avvenuto stamane in un vecchio edificio di un popoloso quartiere di Roma. Superati i primi momenti di panico, si è temuto per la sorte di 2 operai al lavoro sul terrazzino crollato. I 2, soccorsi dagli stessi abitanti della casa, non hanno invece riportato alcun danno. Ecco la testimonianza del più anziano dei 2.
Signor Bollino, che cosa ricorda? Non so perché, non ho visto piegare il pavimento del solaio dove stavo lavorando. Ho visto cadermi addosso il tramezzo in legno che c'era sopra, che divideva una parte di questo terrazzo.
E si è trovato giù?
Si è trovato giù, tra il piano dove lavoravamo e il piano di sotto.
Signor Bollino, l'incidente è accaduto circa un'ora fa. Sì. Lei non ha riportato nessuna ferita, nessun danno?
No, che scoriazione così leggera, sia sotto il ginocchio destro e sull'anca, più che altro queste cose qui così.
Secondo le prime risultanze, il crollo sarebbe stato causato da un eccesso di peso gravante sul solaio, anche in conseguenza di lavori in corso per cingere il terrazzo con una veranda.
Sono stati premiati a Torino i gentiluomini della strada, gli automobilisti che lo scorso anno si sono distinti per atti di coraggio e di civismo in occasione di incidenti stradali. Due dei premi sono stati assegnati alla memoria, al maresciallo dei carabinieri Mariano Di Re, che perse la vita travolto da un'auto mentre tentava di disciplinare il traffico bloccato per un incidente, e a Fernando Galbusera, un apprendista meccanico di soli 18 anni, ucciso lui da un'auto mentre soccorreva altre persone rimaste ferite in un incidente stradale. Le storie degli altri premiati non sono molto diverse da queste, tutta gente che ha sentito il dovere di intervenire e prodigarsi per cercare di salvare chi era rimasto coinvolto in sciagure della strada. Nell'ambito della quinta giornata nazionale del libro per ciechi si è svolta nel teatrino della Villa Reale di Monza la fase finale del Premio Monza, un concorso letterario per opere di narrativa e divulgazione destinate ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Alunni di scuola media provenienti da varie località italiane hanno espresso il loro giudizio sulle 5 opere selezionate. Il primo premio, 1.000.000 lire, è toccato al libro Gente d'Irlanda di Rossana Valeri Guarnieri.
Il presidente francese Pompidou ha concesso la grazia a Luciano Lutrinck, il famoso bandito soprannominato il solista del Mitra. Lutrinck era stato condannato in Francia a 20 anni di reclusione per tentato omicidio di un gendarme. Ha scontato metà della pena in un carcere francese, poi è stato estradato in Italia per comparire davanti al tribunale per sottoporsi ad un secondo processo a suo carico. Luciano Lutrinck, che nei giorni scorsi aveva appreso la notizia della grazia concessa dal presidente Pompidou, è stato portato questa mattina nel carcere di Brescia. Ora vediamo un filmato di un avvenimento dall'estero.
Sta per concludersi il lungo viaggio di 12 uomini, 2 pappagalli, 2 scimmie e 2 gatti che da 6 mesi vivono in perfetta armonia a bordo di 3 zattere di legno. Su questa imbarcazione hanno compiuto buona parte della traversata dalle coste dell'Ecuador a quelle dell'Australia, 8.000 miglia marine. La spedizione, composta di americani ed europei, è guidata dallo spagnolo quarantenne Vital Alzar, che aveva già compiuto l'impresa nel 70 impiegando 185 giorni. Lo scopo di Alzar è provare la teoria secondo cui gli antichi americani potevano compiere la traversata del Pacifico a bordo di imbarcazioni analoghe e in gran numero.
Un'ultima notizia. L'Unione Sovietica ha respinto una proposta di compromesso per giocare la partita valevole per il girone eliminatorio della Coppa del Mondo di calcio con il Cile in una città cilena diversa da Santiago. Lo ha comunicato stamane la Federazione Internazionale di Calcio, annunciando che l'Unione Sovietica si è così autoeliminata dalla Coppa del Mondo. A termini di regolamento, il Cile è automaticamente qualificato per la fase finale della Coppa, che si svolgerà il prossimo anno a Monaco di Baviera. Il giornale è terminato, grazie per averci ascoltato e buonasera.
E così siete stati accontentati ed avete ascoltato la cronaca spicciola, come ci avete scritto voi. Torniamo per un momento alla musica, perché una cosa che forse molti non ricordano è che in quel 1973 tornò prepotentemente alla ribalta un genere musicale che era il genere folk. Il genere folk, la canzone popolare. E ovviamente Renato Pozzetto, nella sua trasmissione Il poeta e il contadino con Cochi Ponzoni, decise di prendere in giro questo questo genere musicale che era tornato così prepotentemente di moda. Ravanel, Remuras, Barbabieto, Le Spinastre, Palanca al Mas, insomma, la bella la va al fosso, e sentiamo come ce la racconta Renato Pozzetto.
La bella la va al fosso, la bella la va al fosso a resentar,
e fosso a resentar,
praticamente la va al fosso a resentar, e in tanche la resenta, e in tanche la resenta alla che casca la nel, sì, la svalsa gli occhi al cielo, la svalsa gli occhi all'onda e la vide un pescato, poi pescator dell'onda, poi pescator dell'onda, pescatemi l'anel, e pescatemi l'anello! Quando l'avrai pescato, un regalo ti farò, e un regalo ti farò!
Scusi, per gentilezza! Che intenzione di regalo, che regalo, che regalo c'è intenzione di farci?
Ah! 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 Regalo un po'!
Ci interessa?
Andrem lassù sui monti, ravanere in una spoglia destinati per la calma. Andrem lassù sui monti, sui monti a far l'amor,
ah,
esso sui monti.
Ravanere,
cosa hai capito?
Ravanere,
che cosa hai capito?
E questa è stata la nostra veloce carrellata dietro le quinte del 1973. Io e Walter Martinelli vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo ad essere ancora con noi, se vorrete, la settimana prossima per una nuova puntata del nostro programma. Signore e signori, un abbraccio e a presto. Ciao!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride, man.